Pensieri e musica in libertà.
In studio Emanuela Spadoni.
Ciao a tutti e bentrovati nella mia rubrica Pensieri e musica in libertà. Io sono Emanuela Spadoni e oggi voglio parlarvi dell'ipotesi che esista una vita vera dopo la nostra morte. Prendo spunto da tante sapienze antiche, dalle conferenze del Cerchio Firenze 77, non so se qualcuno di voi ne ha mai sentito parlare, dalle esperienze di premorte. Non sto qui ad elencare tutte le fonti, ma tutte comunque, chi in un modo, chi in un altro, affermano alla fine che alla nostra morte ci spogliamo soltanto di un abito, indossato per vari anni, ma rimaniamo essenzialmente vivi. Noi ci identifichiamo, no, con il nostro corpo e pensiamo che la vita sia legata a lui. Noi siamo convinti di essere il nostro corpo, le nostre emozioni, di essere i nostri pensieri. E questa caparbia identificazione, ovvio, poi ci porta a soffrire tanto quando un nostro caro se ne va, perché identifichiamo gli altri nel loro corpo, nelle loro emozioni, nei loro pensieri. Nessuno di noi riesce a fare il passo successivo, cioè non riusciamo a capire che quello che si è fermato è soltanto il corpo di chi amiamo, non la persona, le sue emozioni, i suoi pensieri. Certo, non è facile sottrarsi a questo equivoco, ma non è nemmeno impossibile farlo. Gli illuminati della storia affermano che esiste un essere costituito unicamente da coscienza, un essere che si presenta ripetutamente sul palcoscenico della vita per un certo tempo, un tempo preciso, mai casuale, un tempo che occorre a scopi evolutivi suoi e a scopi evolutivi di coloro con i quali si lega per compiere la sua esperienza di uomo. Per realizzare appunto questa esperienza di uomo, questo essere si riveste di alcuni corpi, cioè il corpo della mente, quindi i nostri pensieri, le nostre opinioni. Poi c'è il corpo delle emozioni, dei desideri, dei sentimenti e ovviamente poi c'è il corpo fisico nel quale si rivelano tutti questi altri corpi che in pratica sono soltanto degli strumenti usati da questo essere per realizzare appunto i suoi scopi evolutivi. Ma perché l'esperienza di questo essere sia pienamente vissuta, durante gli anni di vita terrena deve necessariamente illudersi di essere il suo corpo, le sue emozioni, i suoi pensieri, eccetera. E questa certezza permette appunto a questo essere di vivere in pieno il tempo della sua vita. Ma appunto è solo un'illusione. Perché quell'essere che sta vivendo è molto di più, è un'entità che non è soggetta alle leggi fisiche, non ha un tempo, non invecchia, non finisce. Questa entità è costituita da coscienza, da sostanza spirituale, la stessa sostanza che costituisce il padre di tutte le religioni, il Dio di ogni credo, l'essere eterno che in questo modo vive attraverso le varie entità. Questa nostra vita, in questo nostro corpo, in realtà è l'interfaccia di qualcosa di molto più importante che abita dentro quel corpo per quel determinato tempo, per quella specifica esperienza esistenziale. Questo qualcosa in più è della stessa natura di cui è costituito tutto quanto esiste a qualsiasi livello di evoluzione, quindi non solo tutto il regno minerale, animale, vegetale, ma tutto il resto dell'esistenza, i mondi, i cosmi, gli universi che possono esistere nelle varie forme. Tutto ha la stessa natura, tutto fa parte della coscienza assoluta. Qualcuno lo chiama Dio.
Voglio trovare un senso a questa sera, anche se questa sera un senso non ce l'ha. Voglio trovare un senso a questa vita, anche se questa vita un senso non ce l'ha. Voglio trovare un senso a questa storia, anche se questa storia un senso non ce l'ha. Voglio trovare un senso a questa voglia, anche se questa voglia un senso non ce l'ha. Sai che cosa penso? Che se non ha un senso domani arriverà. anche se questa situazione un senso non ce l'ha. Voglio trovare un senso a questa condizione, anche se questa condizione un senso non ce l'ha. Penso a tante cose, anche se tante cose un senso non ce l'ha.
Da sempre i maestri affermano che ognuno di noi ha tutto quello che gli serve per sperimentare l'esistenza fisica. Insomma, abbiamo un corpo, ma per vivere altri tipi di esistenza il corpo materiale non serve. Ci sono altri tipi di veicoli, più sottili, più rarefatti, non materiali, insomma, fuori dalla portata dei sensi del corpo fisico. Ecco infatti perché noi non abbiamo cognizione di queste altre dimensioni di esistenza. C'è la dimensione astrale, dove sperimentiamo le emozioni, le sensazioni, i sentimenti. C'è la dimensione mentale, dove sperimentiamo i pensieri. Poi c'è la dimensione della coscienza, dove praticamente si raccoglie il succo delle esperienze vissute attraverso la vita del corpo fisico con tutti gli altri corpi. E più il corpo è materiale, meno chiaramente ha accesso alle realtà più sottili. Perché? Perché gli mancano gli strumenti per accedervi. Insomma, con la morte si estingue soltanto il corpo fisico, ma sopravvive il corpo mentale, quello astrale, la coscienza. Sono condizioni di esistenza diverse che quindi usano strumenti diversi da quelli usati nel mondo fisico. Quali sono gli strumenti del mondo fisico? Beh, ad esempio i cinque sensi. Dopo la nostra morte, il nostro essere quindi non può più vedere, non può più toccare, non può più annusare, assaporare, udire, perché si vibra ad una frequenza diversa e totalmente fuori dalla portata delle facoltà ricettive fisiche. Quando passiamo nell'oltre, è come se diventassimo trasparenti. Non andiamo da nessun'altra parte, rimaniamo accanto ai nostri cari, ma con una frequenza non fisica, non materiale. Ma pensiamoci un attimo, in fondo anche nel mondo materiale i nostri cinque sensi hanno dei limiti, no? Ad esempio i virus, quelli che ci fanno ammalare, quelli mica li vediamo. Esiste un mondo immenso di esseri che sono impercettibili alla nostra vista. E stesso discorso vale per i suoni, no? Il mondo fisico, insomma, vibra ad una frequenza limitata e solo dopo aver lasciato la materialità si può accedere a quella trasparenza. Insomma, tocca da morire. E questo è quello che affermano tutti gli illuminati della storia, compreso Gesù. Morire significa trasferirsi in una dimensione più sottile, dove si hanno altri tipi di sensi. Quindi la morte non vuol dire affatto fine della vita. Lo affermano anche i maestri del Cerchio Firenze 77, o anche tutti quelli che hanno vissuto esperienze di premorte. Ma si potrebbero citare centinaia di altri esempi di contatto con l'altra dimensione. La vita non si interrompe mai, ma c'è una percezione diversa di se stessi e dell'ambiente nel quale si sta. E sembra che questo passaggio ciascuno di noi lo abbia fatto tante volte, un andirivieni tra corpo fisico e altrove, solo che non ce lo ricordiamo perché l'esperienza della vita fisica deve essere totale. ci si deve credere fino in fondo, insomma, bisogna essere convinti. L'identificazione con il corpo fisico deve essere totale, è un'illusione esistenziale che deve coinvolgere totalmente. Eh sì, perché se ci ricordassimo, cioè, che è soltanto un'illusione, non potremmo vivere profondamente tutte le esperienze. Ma per i fini evolutivi, indispensabili per il nostro percorso, siamo costretti a vivere inconsapevolmente e non ricordarci appunto che siamo passati molte volte nell'altra dimensione. I ricordi delle vecchie vite non vengono cancellati, ma non si ha più accesso a quei ricordi. Dunque c'è un motivo preciso per cui non abbiamo accesso ai ricordi delle nostre vite precedenti. Qualcuno sì, magari ci riesce con brevi flash, magari durante i sogni, ma in genere non si riesce a ricordare tutti i cambi d'abito, le tante morti del nostro passato evolutivo. Ma mentre si vive, si evolve ed è il motivo per cui noi entriamo nel mondo fisico. Ogni vita ci permette di salire un gradino più su. E questo perché la nostra coscienza non dimentica affatto le vite precedenti, tutti i gradini già saliti. Tra l'altro, mentre siamo nel nostro corpo fisico, la morte ci fa paura, eh sì. E abbiamo anche paura di perdere le persone che amiamo, proviamo dolore per chi non riusciamo più a percepire, perché per noi non c'è più, è scomparso. Ma non capiamo che invece c'è ancora e come, e forse il suo unico malessere è vedere il nostro dolore. Un dolore che per lui non ha senso, perché noi piangiamo una scomparsa che non esiste, cioè una morte che non è avvenuta. Allora, il nostro percorso evolutivo inizia da molto lontano. All'inizio c'è soltanto un barlume di coscienza e poi attraverso le varie esistenze si giunge ad una forma di esistenza che è autoconsapevole. Cioè l'uomo è l'unico essere vivente che introduce l'elemento io sono. Riflette cioè su se stesso, su ciò che fa, cerca il significato della sua esistenza e tutto questo chiaramente manca nelle fasi evolutive precedenti. È un viaggio che parte da molto lontano e attraverso le varie vite, le varie fasi, costituisce forme di esistenza sempre più raffinate, sempre più evolute, dove c'è la presenza della consapevolezza dell'io. Per fare tutte queste esperienze si deve tornare ogni volta, si deve tornare a calcare un palcoscenico diverso, ogni volta più elaborato, con sempre più stimoli per crescere sempre di più, sempre più possibilità di sperimentare. La coscienza si nutre delle esperienze dell'uomo immerso nella sua vita fisica e gli propone esperienze sempre più ricche, finché non si arriva a vite straordinarie, quando si sono fatti tanti gradini. Perché sembra che i gradini da salire non sono infiniti. In tante scuole di pensiero, tanti maestri hanno usato un'espressione, uscita dalla ruota delle nascite e delle morti. Cioè le nascite e le morti si susseguono finché non si è raggiunto un determinato gradino evolutivo. Poi ci saranno altre forme di vita che non riguardano più la nostra esperienza così come noi la conosciamo. Ogni vita, tra l'altro, non è un caso. In ogni vita si sperimenta esattamente ciò che manca. E qui entra in gioco quel meccanismo famoso di causa ed effetto che permette di incontrare ciò che è necessario per raffinare ulteriormente la propria coscienza e quindi salire i gradini. Si muore, tra virgolette, ma si prosegue il percorso. Cioè la morte è una parentesi che in effetti è vissuta soltanto da chi assiste al nostro cambio di abito. Tra l'altro, i legami d'amore non si spezzano mai perché i rapporti si intrecciano nelle varie esistenze. Quando si torna di nuovo nel corpo fisico, pur avendo una nuova mente, nuovi pensieri, nuovi sentimenti, però quei legami stretti a livello della coscienza tornano e si torna a confrontarsi con le persone amate in un'altra veste, in vite precedenti. Quelle persone si ritrovano nella nuova vita sotto altre vesti, scambiando i ruoli.
Mi chiamo Antonio e faccio il cantautore, e mio padre e mia madre mi volevano dottore. Ho sfidato il destino per la prima canzone, ho lasciato gli amici, ho perduto l'amore. Quando penso che sia finita, è proprio allora che comincia la salita. Che fantastica storia la vita. Mi chiamo Laura e sono laureata, dopo mille concorsi faccio l'impiegata, e mio padre e mia madre una sola pensione, fanno crescere Luca, il mio unico amore. A volte penso che sia finita, ma proprio allora che comincia la salita. Che fantastica storia la vita.
già, il meccanismo di causa ed effetto, la famosa legge del karma, che sembra viga in ogni piano di esistenza, sia sul piano fisico che su quello mentale. Perché letteralmente karma vuol dire donare comprensione. E infatti abbiamo detto che il nostro accrescimento avviene attraverso molte esistenze, molte esperienze, molte vite, da donna, da uomo, in epoche diverse, in condizioni diverse, in diverse famiglie, diversi ruoli sociali. Ecco, tutto questo serve per arrivare alla maturazione della coscienza, cioè alla comprensione sempre maggiore del senso della nostra vita. Quindi in ogni nuova nascita si è sempre più ricchi, si è sempre più maturi. E tutti noi sappiamo bene che lungo il percorso della nostra vita si incontrano tanti fatti spiacevoli, spesso anche molto dolorosi, tragici. Ma non è sfortuna, cioè non è il caso che si accanisce su di noi o perché magari siamo peccatori e Dio ci sta punendo, ma niente affatto. Nulla accade per caso, nulla ci colpisce ingiustamente e nulla è mai sbagliato. Tutto è esperienza. Gli errori non esistono, così come non esiste la morte, e la coscienza evolve di vita in vita finché non si riesce a capire che quello che noi vediamo allo specchio è soltanto l'ennesimo vestito che stiamo indossando. E ci si arriva piano piano a questa consapevolezza, lentamente, di esperienza in esperienza. Quello che capisco io oggi, ad esempio, 5 anni fa non lo sapevo. Si arriva a poter ricordare ogni esperienza e capire il perché l'abbiamo dovuta vivere. Si capisce che tutte le esperienze sono collegate fra loro, così come tutte le vite precedenti, e tutte le esperienze formano una rete che ha un progetto intimo di crescita di coscienza. Tra l'altro, il nostro provare amore verso qualcuno determina come effetto di ritrovare sempre nelle varie vite quella persona. Perché? Perché le vibrazioni si attraggono come una calamita, come due poli di una batteria. L'amore lega qualcosa che non si scioglie mai di vita in vita, magari con forme diverse, ma ritorna. Al termine di ogni vita, nella coscienza rimane il succo dell'esperienza fatta, e quando si torna in un nuovo corpo fisico, quel succo riprende la forma precedente. E qui si fa spesso, no, l'esempio di Mozart, che a soli 4 anni era già un genio della musica, e di esempi del genere la letteratura è stracolma. Forse lo possiamo vedere anche su noi stessi. Tra l'altro, noi ci identifichiamo nel nostro corpo e crediamo che esista una successione temporale degli eventi, e allo stesso modo non riusciamo a concepire di essere in un eterno presente, cioè in un non tempo dove tutto è presente simultaneamente, e quindi in questo senso non si può parlare di destino. Si tratta soltanto del modo in cui quella nostra coscienza esprime se stessa, esprime il suo progetto evolutivo. Ecco perché cambiare il karma non è possibile. E questo dà ragione del fatto che esistono delle persone che noi giudichiamo abiette. Non so, mi viene in mente un Netanyahu, oppure chi fornisce armi per le guerre, chi usa il potere politico per arricchirsi. Ecco, bisogna capire che quelle persone lo fanno in questa vita perché non hanno una coscienza sufficientemente matura. La giustizia umana è appunto umana, secondo questi insegnamenti non si potrebbe fare certo il giudice. Ogni azione ha un effetto in questa vita o in un'altra, ma non sarà una punizione, sarà soltanto il mezzo per correggere quelle mancanze. Le persone che fanno del male vanno fermate, certo, ma vanno guardate con pietà, con condiscendenza, come si guarda un bambino che magari fa una sciocchezza con tragiche conseguenze. Non è facile, è faticoso contenere il giudizio. Si tratta soltanto di una visione diversa. Here comes the sun, I say it's all right. Thank you. Strada nella vita. La cosa buffa è che te ne accorgi solo quando è finita. Ti volti indietro e dici: ah, guarda, c'è un filo. Quando vivi non lo vedi il filo, eppure c'è, perché tutte le decisioni che prendi, tutte le scelte che fai, sono determinate, si crede, dal libero arbitrio. Ma anche questa è una balla. Sono determinate da qualcosa che è dentro di te, che è innanzitutto il tuo istinto, e poi da qualcosa accumulato da sempre. Buona vita a tutti. Un abbraccio da Emanuela Spadoni. Alla prossima. Ciao.